Però questa modalità, come dice un vecchietto nel documentario, non è che li pagano con 1.000 pesos, gli danno milioni di pesos e quindi qualunque presidente di municipio è un po' invogliato a accettare. E, niente, tutto questo lavoro, tornando in Italia, andava in qualche modo restituito. Io faccio la versione sintetica, poi se ci sono domande, niente, abbiamo tantissimo tempo. E tutto questo lavoro andava restituito e quindi abbiamo pensato a due pubblicazioni, una deve uscire che è più di approfondimento sulle leggi e le variazioni degli ultimi anni, e invece quest'altra che abbiamo scritto con Wolf voleva essere una cosa un po' più semplice per fare una specie di mini introduzione al Messico di questa fase. Nell'introduzione a questo racconto c'è un'introduzione di Ray Common che racconta un po' tutto il percorso di analisi che si è fatto con questo giornalista pensatore uruguaiano che si chiama Zibeki e che negli ultimi anni è quello che più di tutti ha utilizzato questa tematica dell'estrattivismo e si è provato a raccontare come l'estrattivismo in realtà in alcuni momenti non per forza estrae una materia prima, ma può semplicemente sconvolgere il sistema di legami o il sistema sociale che c'era in quella comunità prima dell'introduzione di questo qualcosa che poi distrugge la comunità, che può essere di tutto, può essere la sostituzione delle economie o la creazione di bisogni o può essere una miniera. E in questo percorso di introduzione, utilizzando degli esempi di alcuni paesi con cui Ray Common ha lavorato nel corso degli anni, si utilizzano una o due delle chiavi di lettura che Zibeki dà dell'estrattivismo, quindi il fatto che non è vero che l'estrattivismo funziona di più quando uno Stato è debole, anzi, è il contrario, è uno Stato forte che può permettere l'estrattivismo, perché una volta che lo Stato ha un accordo con le multinazionali del caso che devono estrarre, è proprio lì che dimostra la sua forza nel tenere ordine e pulire dalle comunità che non sono d'accordo quel territorio. E tutti questi aspetti sono raccontati utilizzando la questione dell'accaparramento di terre in Senegal piuttosto che delle grandi miniere e delle grandi idroelettriche in Etiopia, eccetera, eccetera. Per finire alla questione del carbone in Colombia, che è l'ultimo lavoro che aveva fatto Ray Common in Latin America, di questa azienda multinazionale però di origine americana, si chiama Richmond, che stava nella zona del Cesar, dove estraeva carbone che poi veniva venduto all'Enel. E loro è stato dimostrato che avevano degli accordi pluriennali con dei paramilitari per uccidere tutti i sindacalisti che diventavano capi del sindacato del minerario in quella zona. E niente, questa storia è finita con l'Enel che ha ritirato gli acquisti di carbone da quella miniera, però ovviamente non si è riusciti a fare niente su questa Richmond perché ha un rapporto consolidato con i vari gruppi interesse colombiani ed è un po' complicato, diciamo, agire in Colombia senza abitarci. E niente, poi a un certo punto era luglio, faceva caldo. E allora gli ho dato la sola a Wolf, gli ho detto: ma perché non scriviamo qualcosa e tu sei così bravo, io ho un sacco di appunti. E quindi è nato un banco di scuola.
Vabbè, intanto grazie, è la prima volta che facciamo questa cosa insieme, io e Filippo di Recommon, che di solito chiamo Pippo. Era nata perché quando me l'ha proposto, io ricordavo ancora.
Perché mi vuole la testa.
Veramente? Siccome avevamo scritto una cosa insieme che mi aveva molto divertito, però poi ho capito che era contesto, eravamo fuori orvieto, abbiamo scritto un pezzo essenzialmente per, come dire, benefit per dei compagni che erano stati, che gli erano arrivate addosso delle spese legali per un'occupazione che peraltro avevano finito loro prima di essere sgomberati, quindi una cosa tristissima, per cui appunto c'era stato un tentativo di raccogliere un po' di soldi, e quindi insomma era stata una bella esperienza, a parte appunto la situazione di partenza era triste, ma era stata una bella esperienza scriverlo con Pippo, cioè io scrivevo e poi ogni tanto lui dava qualche idea, però poi si distrava, quindi insomma abbiamo un po' sottovalutato la fatica e ci siamo trovati con questo tentativo. Allora il tentativo era quello appunto, come già un po' accennato Pippo, di provare a raccontare questa alcune di queste vicende messicane e l'estrattivismo usando un linguaggio un po' narrativo e un pochino al di fuori della classica inchiesta. Ci siamo un po' trovati, riflettendoci, ci siamo trovati in difficoltà, nel senso che alla fine eravamo due europei che si trovavano a parlare di altri e ci siamo resi conto che non sarebbe stato corretto parlare per altri. Non volevamo in alcun modo sovradeterminare e fingerci noi, come dire, quelli che hanno, sì, lui veniva da lì, però insomma è chiaro che non ha vissuto lì e non è organico, nel senso che non è una persona che è cresciuta lì e ha vissuto lì tutte queste lotte, per cui per in qualche modo rispettare, no? Riconoscere parte della nostra posizione, il nostro racconto da esterno, abbiamo provato a replicare questa situazione nel racconto stesso, in cui la dinamica è quella di ragazzi che si trovano a confrontarsi nell'ambito della loro alternanza scuola-lavoro con aziende che lavorano in Messico. Quindi insomma abbiamo provato a raccontarlo, a rispettare il fatto che il punto di vista nostro è il punto di vista di italiani che si interessano di questa cosa. E adesso riguardando da diversi mesi che non guardavo questo raccontino, che appunto è fatto con un racconto, poi ci sono una serie di schede di approfondimenti e delle note molto dense che rimandano alle cose che ha detto Filippo. Riguardandolo mi rendo conto di quanto in realtà la mia parte, il mio contributo fosse segnato da dinamiche tutte bolognesi, quindi c'è un sacco di Bologna in questo racconto messicano, perché nello stesso periodo ero stato alle serre dei Giardini Margherita, ero stato a un incontro di questo Cultura Viva.